Let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, 12:52 minuti, 56 secondi, io sono Niccolò Monni, con me quest'oggi Mattia Boiocchi da una parte
e Mattia Tardugno dall'altra.
E abbiamo iniziato il nostro programma Breaking Yulm del mercoledì, oggi mercoledì 9 ottobre, siamo prontissimi per iniziare quest'anno insieme, come sempre la nostra rassegna stampa, tutte le nostre notizie. Quest'oggi Camilla non è con noi perché non è potuta venire qua in studio, però settimana prossima saremo in quattro e siamo prontissimi per iniziare. Ragazzi, voi siete pronti?
Siamo pronti.
Iniziamo.
Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something.
Eccoci qua, allora iniziamo. Mattia e Mattia, la rassegna stampa. Che cosa vediamo oggi sui giornali, sulle prime pagine?
Allora, io inizierei subito con parlare del Corriere della Sera. Il titolo principale della pagina tratta della consulta vuoto l'elezione. L'opposizione ferma il voto su Marini e cogliere a Palazzo Chigi. Sostanzialmente cosa è successo nella giornata di ieri? C'è stato questo, diciamo, questa riunione per mettere i voti appunto e eleggere Marini all'interno della congiunta. Il problema qual è? Che Marini
che sarebbe l'assistente personale della Meloni.
Esatto, okay. E questo è il problema principale per cui molti hanno deciso di non prendere parte a questo voto, soprattutto l'opposizione. I partecipanti votanti invece erano di un numero talmente inferiore rispetto ai quinti dei parlamentari necessari per raggiungere, diciamo, appunto la quota necessaria per poter essere eletto.
E quindi non è stato eletto.
Esatto.
Anche la Lega, se non sbaglio, alcuni rappresentanti della Lega non si sono presentati nonostante l'alleanza di governo.
Nonostante questa sfoderata alleanza di governo, che in questi momenti ci diverte sempre tantissimo. E comunque poi il Corriere della Sera va avanti e vede, insomma, vediamo qua in prima pagina tutta un'altra serie di notizie, sempre per la maggior parte politiche, possiamo dire. Vediamo qua un trafiletto che però è un trafiletto nel giornale, ma una bella notizia importante praticamente, anche per le ultime notizie che vediamo di questa mattina. Sostanzialmente ieri Viktor Orban, presidente dell'Ungheria, era al Parlamento Europeo a Strasburgo e sostanzialmente ha tenuto appunto un discorso e pare che, anzi no, non pare, è stato così appunto, un manifestante, un ragazzo ungherese si è alzato appunto lì davanti ed è stato immediatamente poi fermato dalla scorta personale del presidente, in quanto ha iniziato a insomma a parlare, a dire insomma in lingua ungherese, a manifestare contro appunto il presidente, a lanciare dei fogli, a lanciare della carta. È stato immediatamente fermato e in questo senso appunto il presidente è parso un attimo spaventato, però niente di particolare al di là di questo successo. Particolare invece è stato quello che è successo con la presidente Ursula von der Leyen, con von der Leyen. Sostanzialmente Orban ha avuto un litigio proprio ieri al Parlamento Europeo e durante appunto questa discussione che hanno avuto loro due assieme si è trattato di tutta una serie di elementi molto molto divergenti tra le due parti, appunto soprattutto migranti e guerra in Ucraina. Sostanzialmente Orban da una parte dice che la guerra ormai è persa, mentre la von der Leyen appunto rincara e dice comunque che è necessario appunto inviare armi e sostenere fino alla fine l'Ucraina, e dall'altra parte i migranti. Orban spinge per gli hotspot in Europa, la von der Leyen invece pensa, diciamo, che questa non sia la linea corretta, ma che, ecco, chiudere sostanzialmente le frontiere non sia neanche la cosa migliore da fare.
Torniamo invece in Medio Oriente. La notizia appunto da parte del Corriere della Sera è quella che in Libano è stata aggredita una troupe del TG3, appunto un purtroppo morto, l'autista che appunto è morto di infarto e da anni ormai collaborava con la RAI. In column invece il cameraman e l'inviata. Intanto Hezbollah appunto ha lanciato 100 missili su Haifa e il premier Netanyahu ha annunciato la morte di Safieddin, il successore di Nasrallah. Questa appunto morte però è stata smentita da parte dell'esercito.
Beh, di fatto sicuramente è una situazione molto particolare e quello che è successo riguardo alla troupe del TG3 è senza dubbio qualcosa che, diciamo, era già un po' di tempo che non si sentiva che qualcosa del genere accadesse, però di fatto i due giornalisti, appunto Lucia Goracci e il cameraman che in questione, sono rimasti illesi, sono tornati in Italia, mentre appunto purtroppo l'autista è deceduto, ha avuto un infarto, probabilmente ha dato lo spavento della situazione. Ecco, io passerei avanti e vedrei un attimino quello che anche vediamo in prima pagina su Repubblica, dove invece si parla
di bonus casa. Sostanzialmente sta arrivando una nuova tassa sulla casa. E di cosa tratta questa tassa? Sostanzialmente, grazie appunto al super bonus di cui avevano usufruito molti cittadini per rinnovare i loro immobili, non avevano dichiarato purtroppo appunto il rinnovamento di questi immobili.
Beh, insomma, diciamo che è stato rappresentato un buco per l'Italia non indifferente, quindi il fatto che nel momento non si trovano i soldi necessari per poter raggiungere questo obiettivo, come dice Repubblica, del più 1% di PIL in Italia nel 2024 non è assolutamente un mistero. E comunque quindi questa volontà di Giorgetti, come proposto appunto alla Camera, appunto di aumentare appunto questa tassa patrimoniale sulla casa, è data dal fatto che appunto da qualche parte bisognerà tirare fuori i soldi che sono stati spesi, e quindi sostanzialmente chi ha usufruito del bonus verrà maggiormente tassato.
Anche se hanno dichiarato che comunque non inciderà in realtà sul appunto sui castelli pubblici, sostanzialmente.
Sì, sui famosi castelli che sono stati ristrutturati, rimessi a nuovo, magari per andare ad abitarci dentro, non lo so, insomma. Andiamo avanti, sempre sulle prime pagine, vediamo intanto la Stampa, dove si riprende a parlare sempre del super bonus, dove si riprende a parlare delle tasse sulla casa, di questa manovra di Giorgetti, e si riprende anche a parlare di una notizia interessante riguardo la Schlein.
Sì, infatti abbiamo parlato prima di Medio Oriente, adesso ci spostiamo sull'altra guerra che sta influenzando il mondo, ovvero la guerra in Ucraina. La Schlein, appunto il PD, aspetta che sia chiara la piattaforma per capire se c'è la possibilità di scendere in piazza a manifestare per il disarmo, un tema molto caldo che da un bel po' di tempo si sente, diciamo, nelle trasmissioni pubbliche. C'è un dibattito sul donare o no le armi all'Ucraina, e la Schlein, essendosi sempre dichiarata come una
iper
pacifista
a favore.
Esatto, diciamo che va un po' in contrasto con quello che è stato detto, però per questo si cerca chiarezza. Molti appunto esponenti del PD hanno manifestato la propria voglia di scendere in piazza, tra cui il responsabile esteri Giuseppe Provenzano e appunto la segretaria Elly Schlein.
E poi sono particolari le, diciamo, convergenze che ci sono tra Elly Schlein e Giorgia Meloni su questo tema. Proprio ho visto un post su Instagram questa mattina dove appunto viene fatto una specie di paragone tra la visione atlantista della Meloni e la visione atlantista della Schlein. Non ci sono particolari differenze, cioè entrambe sostegno all'Ucraina, sostegno all'Europa, pro Bruxelles, pro atlantismo. Speriamo che Kamala vinca le elezioni negli Stati Uniti. Insomma, non ci sono particolari divergenze. Poi, diciamo, le idee d'altra carta sono diverse. Però in ambito internazionale non ci sono particolari differenze. Questa qua, insomma, era la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani di quest'oggi. Le notizie, insomma, le abbiamo un po' viste. Adesso le approfondiremo poi durante il corso della puntata. Tutte queste qua che abbiamo ascoltato insieme. Adesso ci ascoltiamo Style Taylor Swift.
true, but I can't stop thinking about you and I. I said I've been there too a few times. Cause you got
C04, qua sempre in onda Breaking Ulm, dal nostro studio Radio Ulm da Milano. Allora, dunque, adesso iniziamo, entriamo nel vivo del programma, analizziamo per bene tutta una serie di notizie che alcune abbiamo anche già riscontrato durante la nostra rassegna stampa e poi tutta una serie di altre che invece non abbiamo parlato e parlano invece di costume.
Sì, sì. Infatti, per quanto riguarda le notizie sul costume, abbiamo la notizia di ieri che appunto ci è arrivata da parte di Carlo Conti, che sarà il prossimo direttore artistico e dirigerà appunto Sanremo, ovvero che Cattelan
Alessandro... notizia di ieri sera è arrivata al TG1, sì, una, sì, di quelle excursus particolari.
Esattamente. Cattelan appunto condurrà Sanremo Giovani e il Dopo Festival, che andrà in onda dal 12 novembre al 10 dicembre su Rai 2 in seconda serata.
Sanremo Giovani, questo.
Esattamente, immagino. Cattelan accompagnerà questi giovani artisti durante la loro scalata al successo per arrivare al palco più importante d'Italia, ovvero l'Ariston. Egli appunto racconterà i loro i percorsi, un viaggio fatto di sfide, di successi e di eliminazioni. Appunto, l'idea di Cattelan invece per quanto riguarda il Dopo Festival, appunto ha annunciato che ci farà fare tardi, quindi dobbiamo prepararci ad una settimana lunga non solo per il festival, ma anche per quello che sarà il Dopo Festival, quindi saranno ore veramente lunghe.
Spero non tardi a livelli, insomma, di Amadeus. Carlo Conti nella prima conferenza stampa, prima intervista che fece, poi a seguito, dopo che appunto venne annunciato che lui sarà appunto il direttore artistico e conduttore del Festival Sanremo di quest'anno e dell'anno prossimo, appunto che lui non ha intenzione di terminare queste serate tardi a notte fonda come appunto era solito fare Amadeus, mi finire un pochettino prima. Pochettino prima, non so che cosa intendiamo, insomma.
Beh, speriamo, però allo stesso tempo diciamo il nome Cattelan era già nell'aria, diciamo dopo l'addio di Amadeus c'è stato un Toto Nomi che è andato da Paolo Bonolis dopo la scadenza di contratto con Mediaset e fino a quando
io non vedo l'ora di vedere Cattelan poi invece proprio condurre il Festival di Sanremo.
Esattamente.
Perché Carlo Conti è un grandissimo professionista senza dubbio, però insomma l'abbiamo già visto, no, al Festival, sì, di Sanremo per un bel po' di anni, ecco, quindi
poi Cattelan torna in un talent, una sorta di talent alla fine che è quello di Sanremo Giovani e ha condotto per diversi anni X Factor e adesso torna, diciamo, sulla scena musicale appunto,
che poi,
dal punto di vista di conduzione,
volto di punta anche, non so se anche tu Matti hai visto, insomma, negli ultimi anni appunto sta diventando un volto di punta della Rai, tutta una serie di programmi, la versione appunto Rai di, e poi c'è di Stasera Ceccata, quindi appunto su Rai 2, che era il famoso PCC che lui fece su Sky, insomma le sue interviste, è un grandissimo professionista,
sì,
quindi
sì, interviste importanti,
siamo, diciamo, contenti di questa scelta. E poi sempre un'altra notizia invece di costumi di questa settimana.
Passiamo al cinema, direi, magari.
Passiamo al cinema.
Visto che è uscito nelle sale il 4 ottobre è Joker Follia 2, che è il sequel del film di Joker appunto del 2019. Il problema di questo film è stato che ha ottenuto un riscontro veramente negativo nella prima weekend di uscita. Oltre a attirare il pubblico in sala, ha anche subito grosse perdite a livello di appunto vendite del biglietto. Infatti il budget
stimato, e non ce lo si aspettava,
non
comunque,
se lo aspettava, perché il budget stimato era di 200 milioni. Insomma, e per ora solo nel primo weekend di apertura ne ha guadagnati 40 milioni,
di sicuro non dopo l'Oscar.
Beh, certamente no, anche perché appunto il primo film aveva portato Phoenix a vincere l'Oscar come miglior attore protagonista. Il problema principale sono due: sicuramente non è stato pubblicizzato bene, infatti già dai trailer si evinceva che aveva più una connotazione quasi da musical che in realtà da primo film, che era un po' più dark, quasi sulle note di un film di Scorsese, un taxi driver,
e partiva già svantaggiato,
molto svantaggiato in infatti, e non ha catturato sicuramente l'attenzione del pubblico. È andata un po' meglio nel mercato europeo, perché si stimava un guadagno di 81 milioni, ne ha fatti 77 il primo weekend, però quello americano è veramente stato distrutto e penso che il budget non verrà raggiunto sostanzialmente. Il problema è da darsi alla trama, è tutto, che ha una grande natura di musical.
Comunque, visto che ne stiamo parlando, visto che appunto vogliamo anche rendere conto, insomma dare modo ai nostri ascoltatori di capire se loro stiano dalla parte di quelli a cui può piacere questo film oppure quelli che invece non li può interessare, vi facciamo ascoltare un bel estratto del trailer, così vediamo un po' anche noi.
Ehi Fleck, ce l'hai una barzelletta per noi? Usiamo la musica per completarci, per ricomporre le fratture dentro di noi.
Io non sono nessuno. Non ho fatto qualcosa della mia vita come te. Andiamocene da qui.
Benissimo, questo era un estratto appunto dal trailer del film. La voce femminile che abbiamo sentito, per chi non l'avesse capito, era Lady Gaga, che interpreta, diciamo, la co-protagonista di questa pellicola, ovvero la dottoressa, cioè la paziente Liz Quinzer, che anche lei è rinchiusa appunto all'interno del manicomio dove si trova il nostro protagonista Joker, alias Arthur Fleck.
Appunto, è tornata pur sulle scene dopo aver fatto A Star Is Born.
Esatto,
diciamo.
Esatto. E anche dopo aver fatto
American Horror Story.
E anche il film sulla House of Gucci, appunto, dove era stata anche premiata col Golden Globe, tra l'altro. E il problema, nonostante il cast fosse tutto di livello, la connotazione molto musical del film non ha reso molto avvincente la trama all'interno della pellicola. Infatti,
sì, io
ha
già fatto ascoltando il naso a molti, diciamo.
Io già ascoltando il trailer, io personalmente non amo i musical. Io faccio anche teatro, ma io detesto i musical, mi annoiano, mi hanno sempre annoiato. E comunque sicuramente, insomma, attori di primo profilo, di importanza rilevante, però è vero, c'è questa connotazione un po' da musical che si vince anche dal trailer, una sorta di dialogo cantato costante, che se non sei praticamente appassionato di musical, comunque di questa linea,
si rischia di lasciare la sala, perché molti hanno abbandonato a metà pellicola, hanno abbandonato la sala.
E comunque questo qua era, insomma, un pochettino la nostra rubrica di costume. Abbiamo parlato appunto di cinema, abbiamo parlato insomma di appunto di Joker, di questo film, insomma, se è piaciuto o non è piaciuto. Appunto abbiamo fatto ascoltare un estratto appunto del trailer e abbiamo parlato di Sanremo, che è sempre interessante. Facciamo partire la nostra canzone successiva, facciamo per Save Your Tears di The Weeknd. Rieccoci qua, 13:15 minuti, sempre in onda da Milano, studio Radio Yulm. Allora, con Breaking Yulm il mercoledì, ora iniziamo a entrare nel vivo delle notizie. Abbiamo fatto il primo blocco di costume, abbiamo parlato di Cina, abbiamo parlato di Sanremo e adesso iniziamo a entrare nel vivo delle notizie che abbiamo iniziato in rassegna stampa. Quindi, cosa è successo in Libano? In Libano, di fatto, l'abbiamo anticipato già prima, Mattia, praticamente appunto la giornalista Lucia Goracci, che era appunto lì insieme al suo cameraman, insieme appunto alla macchina con l'autista che li accompagnava, appunto che, documentando quanto sta accadendo in Medio Oriente, di fatto si sono trovati in una situazione molto particolare tra la città di Beirut e di Sidone, dove appunto purtroppo il loro autista, che da anni collabora con la RAI e con loro appunto insomma nel documentare quanto sta accadendo nei paesi in guerra, è appunto deceduto, morto sì. D'infarto, è deceduto.
Sì, infatti una notizia che diciamo fa clamore in questo periodo, date le forti situazioni, le forti tensioni che vediamo appunto in Medio Oriente. Infatti poi questo ha portato anche, non è conseguente, però c'è stato anche un attacco diciamo in Medio Oriente, infatti Hezbollah ha lanciato 100 missili su Haifa.
È una situazione allucinante, comunque molto particolare, poi soprattutto adesso che il Libano è entrato in questa situazione, che non è più un qualcosa, l'Iran è entrato appunto in conflitto, non siamo solamente più tra Israele e Palestina, ma è veramente un quadro politico
tutto il Medio Oriente,
terrificante,
diciamo.
Che si aggiunge a tutta un'altra serie di quadri politici, non so se sapete che ci sono ad esempio in Centro America, il Venezuela, Cuba, insomma delle situazioni particolari. Quindi è bene, è ottimo che non che la guerra in Ucraina, che ci siano appunto giornalisti che appunto vanno a documentare queste situazioni. E ahimè, però una persona ha perso la vita nella giornata di ieri. Sempre una notizia comunque importante, oltre appunto a questa della troupe del TG3, è quella appunto che riguarda appunto la Corte Costituzionale e appunto la fumata nera nella nomina di una persona in particolare.
Esattamente, infatti appunto nella giornata di ieri si è tenuto l'ottavo diciamo tentativo di elezione di questo della Corte
del segretario personale,
esatto,
da Meloni.
Grazie per
niente,
appunto all'interno della Corte Costituzionale. Il problema qual è stato? Che innanzitutto l'opposizione di sinistra al governo appunto ha deciso di non presenziare in aula per prendere parte ai voti. E
da ambe le parti politiche, esatto, peraltro, possiamo esatto, dire, esatto. Non è un qualcosa di schierato.
Esatto, no, sostanzialmente loro non erano d'accordo appunto con la figura con cui che sarebbe dovuta salire in carica. Infatti prendo l'intervista fatta alla Schlein da Sky TG24, dove dichiara che sostanzialmente la Meloni non ha voluto avere un dialogo tra di loro per diciamo concordarsi comunque su chi eleggere in questa carica comunque importante, che è vacante ormai dall'aprile del 2023.
Lei voleva che fosse lui a ricoprire questa carica, lo
sì,
dicono
comunque
tutti.
Era un suo uomo di fiducia, visto che appunto
certamente
era diciamo,
una persona di rilievo, senza
esatto,
dubbio,
quasi il suo braccio destro.
Adesso invece l'opposizione tenta di rimandare le votazioni verso la fine di quest'anno,
sì, verso dicembre, perché cadrà altri tre ruoli verranno deposti, perché ci dovrà essere un ricambio all'interno degli agosti. Il problema è che soprattutto la destra afferma che loro la sinistra non ha considerato che i voti necessari però aumenteranno, infatti adesso quelli
necessari più persone dovranno votare, di fatto
più che altro esatto, dovrebbero votare la stessa persona, esatto, il quorum si alzerà, adesso era fissato a 363 voti e ieri si è arrivato a 342,
okay.
Tra cui 323 erano solo schede bianche, quindi lasciata la maggioranza, mentre a dicembre diventeranno già 403, comunque sono già dei voti che hanno molta più incidenza rispetto ad adesso.
È una situazione molto particolare, leggevo anche da poco appunto su Instagram, anche sui giornali, che appare che anche questo qua è una notizia appunto non propriamente di primo piano, però una notizia sicuramente importante, che ad esempio alcune chat interne al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sono state appunto liberate, sono state rese note a circa 180 persone, e in queste chat appunto si parlasse molto male della Premier, e la Premier di fatto ha fatto un post su Instagram in cui ha annunciato se vi mollo io dove pensate di andare a finire, quindi toni duri contro le persone interne al suo partito, che pare non siano propriamente a suo favore. Quindi vediamo comunque una destra al governo, in un governo possiamo dire pressoché stabile ormai dal 2022 a settembre, quindi 2 anni e più a questa parte, però con numerose lacune, numerosi problemi.
Più che altro continuano a battagliare tra opposizione e anche al loro interno, tant'è che pure Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, intervistato sempre a Sky TG24, ha detto: noi abbiamo deciso di non prendere parte a questa votazione e adesso lasciamo tra di loro che che scovino le loro talpe interne, sostanzialmente, che vadano a trovare proprio l'intruso che li ha traditi praticamente, che non ha preso parte al loro, alla loro decisione di prendere il voto, da che la Meloni era anche disposta inizialmente a votare appunto Marini, ma si è deciso per andare per le schede bianche.
E adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, Supermodel dei Maneskin.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Alone at parties, she's working around.
Questa era Supermodel dei Maneskin.
Bellissima, bellissima.
Bellissima canzone.
Insomma.
Adesso passiamo invece ad una notizia che appunto ha sconvolto la costa sud-est degli Stati Uniti d'America. Infatti, dopo l'uragano Helene, che ha provocato la morte di 235 persone, si sta per aggirare anche l'uragano Milton, che appunto parte dal Messico e è stata stimata addirittura una velocità di 250 km orari, questa velocità appunto dei venti.
Comunque questi uragani distruggono tutto, però il muro tra Messico e Stati Uniti non cade neanche come se avesse una costruito proprio a fortezza, il più forte muro di Berlino insomma negli anni 70, possiamo dire. Però insomma, non siamo nuovi uragani negli Stati Uniti che fanno stragi, perché
anche il Katrina,
eventi abbastanza all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo. Però sono state perdite di vita, successe.
Sì, appunto, per quanto riguarda le LEN, sono 235 le
ammazza,
vittime.
Una strage.
Ma anche a livello economico, poiché le infrastrutture che sono andate distrutte appunto durante l'uragano hanno un costo che addirittura si aggira oltre il miliardo di dollari. Quindi parliamo di una cifra molto importante. E secondo appunto il National Hurricane Center si era stimato che i venti potessero arrivare, questa diciamo è una buona notizia nonostante in realtà non sia davvero così, ma i venti erano stimati che addirittura potessero arrivare, si era stimato che potesse arrivare addirittura oltre 280
km/h. Quindi fare ancora peggio di quanto è successo.
Esattamente, è stato categorizzato come a livello 5, che è la categoria massima. Poi sì, qualcuno parla di 4, ma diciamo che siamo lì.
Parliamo anche di zone, comunque di copertura, possiamo dire tra virgolette, di questo uragano abbastanza ampie, quindi sicuramente insomma
parte dal Messico, arriva in Florida.
Ecco,
quindi
sicuramente zone in cui è stato più forte, zone un po' meno. Viene a pensare magari sui lati costa, magari sia stato più incisivo rispetto all'entroterra, però comunque anche lì l'America più o meno pianeggiante un po' ovunque, sì, una steppa sconfinata.
Jane Castor, ovvero la sindaca di Tampa, alla CNN, ha dichiarato che
Tampa è una città particolarmente colpita da questo uragano.
Tampa è diciamo l'epicentro del uragano, è lì dove effettivamente ci saranno i danni. Infatti cito testualmente le sue parole: posso dirlo senza alcuna drammatizzazione, se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione morirete. Una sentenza abbastanza pesante,
diretta,
diciamo.
Proprio che ti fa capire qual è la situazione.
Poi si è trasformata anche in una situazione politica, possiamo dire, poiché alla corsa, seguendo appunto la corsa alla Casa Bianca, diciamo che i repubblicani hanno attaccato Biden e Harris di non aver appunto donato i fondi abbastanza
per
proteggere
queste situazioni,
per proteggere appunto i cittadini dall'uragano.
Insomma, investire in una prevenzione che di fatto negli Stati Uniti non viene mai fatta. Gli uragani ogni anno stravolgono e distruggono il territorio degli Stati Uniti da est a ovest, da costa a costa, però quanto deve essere fatto non viene mai fatto, a partire dalle case che vengono costruite sì in cemento armato nelle fondamenta, ma poi vengono alzate con trafili in ferro e legno dal tetto al pavimento, che di fatto non è che può resistere bene a questi uragani in cui noi in Europa non siamo assolutamente abituati.
Nonostante questo, appunto, però in realtà la notizia è stata smentita poiché sono state mobilitate circa 900 membri del personale della FEMA, ovvero l'ente federale per la gestione delle emergenze negli Stati Uniti. Quindi, secondo Alejandro Mayorkas, ovvero il segretario alla sicurezza interna degli Stati Uniti, ha voluto spiegare che alla fine ha cercato di combattere questa disinformazione sui finanziamenti.
Però di fatto 300 persone circa quasi hanno perso la vita, quindi possiamo dire che eventi, sicuramente calamità naturali di questo tipo, sono assolutamente delle stragi, dei disastri. Però se ogni anno ne succede uno, ogni anno perdono la vita 250 persone, vuol dire che quanto deve essere fatto abbastanza non viene fatto. Sicuramente è complesso da gestire, sicuramente neanche prevedibile, però si potrebbe fare, secondo me, dal mio punto di vista, un po' di più, non si sa.
Certo, per giunta tutto questo è, diciamo, lo sappiamo, è a causa del riscaldamento globale. Le conseguenze, appunto, sono queste, soprattutto negli Stati Uniti.
Ci spostiamo invece in Europa, dove parliamo di altri. Noi siamo affetti da uragani di tipo naturale o calamità di questo tipo, non li abbiamo, possiamo dire, mai visto, però siamo soliti ad altri tipi di uragani, soprattutto uragani politici interni. Come abbiamo annunciato prima in rassegna stampa, la presidente Ursula von der Leyen ha di fatto avuto un diverbio molto molto forte col presidente ungherese Viktor Orban ieri al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove appunto si sono scontrati su dei temi centrali nell'agenda europea in questo momento, quali la guerra in Ucraina e il fronte migranti. Questo, insomma, ha seguito a una sorta, insomma, di manifestazione che ha avuto luogo all'interno del Parlamento contro il presidente Viktor Orban, dove appunto, come ho detto prima, un ragazzo ungherese ha aizzato un po' la folla e cercato di manifestare contro il presidente, che però è stato in qualche modo protetto dalla sua scorta. Il ragazzo è stato allontanato. A seguito di questo, appunto, c'è questo diverbio con Ursula von der Leyen, dove appunto ci si scontra su da una parte i migranti, cioè da parte abbiamo Viktor Orban che vuole in qualche modo chiudere le frontiere da una parte, non vuole assolutamente degli hotspot, vuole in qualche modo chiudere quelle che sono le frontiere europee, soprattutto dalla parte del Mediterraneo, tenere aperte però quelle con la Russia per interessi sicuramente interni al partito e interni appunto al paese. Dall'altra parte invece Ursula von der Leyen, che non ha nessun tipo di intenzione a trattare con la Russia di Putin in questo momento. E questa è un po' la situazione. Insomma, possiamo dire che è un quadro abbastanza drammatico.
Sì, direi di sì. Se vogliamo citare un'ultima cosa per ritornare in campo Stati Uniti, magari parliamo un po' del calo dei prezzi del petrolio.
Sì, vabbè, insomma, è una notizia anche questa, appunto, ce l'avevamo qua in agenda, in scaletta. Insomma, il petrolio, merce sicuramente importantissima, cosiddetta appunto oro nero, una merce ricchissima che negli Stati Uniti determina una grandissima fetta dell'economia, della ricchezza di quel paese.
Si contrappone un po' anche al Medio Oriente.
Si contrappone e si scontra politicamente, molto, economicamente, col Medio Oriente, che in queste settimane, appunto, data l'altissima e inaspettata disponibilità di petrolio, 10 milioni in più di quanto preventivato, ha visto appunto un calo drastico del prezzo del petrolio, che ricordiamo è un problema enorme per le economie estremamente basate su questa merce. In Venezuela negli anni 70 erano ricchi sfondati grazie al petrolio, oggi c'è un disastro sociale e economico senza pari in tutto il mondo, sempre derivante. Quindi ci vuole occhio e ci vuole attenzione su questi temi. questo era il nostro ultimo blocco. Noi adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, Parafulmini di Fabri Fibra, e poi ci vediamo per i saluti.
Radio Yulm.
E rieccoci qua, insomma, per i saluti di questa prima puntata della nuova stagione di Breaking Yulm. Io sono Nicolò Monni, con me sono stati Mattia e Mattia, che saranno i nuovi conduttori appunto del programma di questa fascia, insieme a me e a Camilla per quest'anno. Noi siamo molto contenti di avervi tenuto compagnia. Adesso vi lasciamo alla seconda parte del programma, ci vediamo mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Good for a weekend.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list.
write your name. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. It's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya.
Blank Space di Taylor Swift. Bentornati a Breaking Yulm su Radio Yulm. Noi siamo Giorgia
e Sara.
Sono le 13:37 e vi terremo compagnia per la prossima ora. Oggi vi parleremo di economia e in particolare il giornale questa mattina titolava Prestiti agli studenti, arriva garanzia statale e racconta appunto di come lo Stato si faccia garante di studenti meritevoli, abbia deciso di utilizzare il fondo studio gestito da CONSAP, che in realtà era già nato nel 2010, ma che quest'anno appunto
ha preso esattamente piede,
ha sostenuto già 2.400 studenti, ma le richieste erano molte di più, erano 4.000, e quindi appunto si sta cercando di utilizzare al meglio questa risorsa.
E chi può fare domanda? Gli studenti dai 18 ai 40 anni, in regola con le tasse universitarie, però ci sono dei requisiti molto specifici. Infatti, per chi si iscrive a un corso triennale deve avere un voto di diploma pari ad almeno 75 su 100. Per chi si iscrive a una laurea magistrale o un master deve avere un voto di laurea di almeno 100 su 110.
E lo stesso è per i corsi di specializzazione delle persone già laureate in medicina e chirurgia, che appunto hanno bisogno di un voto pari almeno a 100 su 100. E per gli iscritti a un dottorato di ricerca all'estero il requisito è che debba avere una durata di 3 anni.
Per gli iscritti a un corso di lingue di durata non inferiore a 6 mesi, riconosciuto da un ente certificatore.
Quindi stiamo appunto parlando di un'occasione, di una grande occasione per molti studenti che magari in altro modo non potrebbero permettersi
di continuare gli studi.
Esattamente, e quindi si spera che queste agevolazioni possano decollare, possano aiutare gli studenti appunto a proseguire i loro studi e a inseguire i loro sogni.
E voi cosa ne pensate? Credete che queste misure possano fare la differenza per chi ha voglia di studiare ma ha pochi mezzi economici?
Se vi va potete dircelo al 331 14 38 923 e dirci appunto la vostra opinione.
Ma ora parliamo di sanità pubblica. Sempre riguardo all'economia, 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure. E Fondazione Gimbe dice che è emergenza nazionale. Infatti il 9 ottobre 2024, cioè oggi, è stato presentato un rapporto che mostra come non ci siano previsioni di aumento del finanziamento pubblico della sanità. In pratica i soldi utilizzati per la sanità pubblica sembrano essere estremamente in calo.
E appunto il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, parla di una crisi del personale sanitario con turni massacranti e retribuzioni basse. I leader dell'opposizione, però, Elly Schlein e Giuseppe Conte, chiedono maggiori risorse appunto per la sanità pubblica per cercare di risolvere questo problema.
Sì, infatti Schlein ha proposto di destinare 4,3 miliardi alla sanità.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nega che ci siano intenzioni di ridurre il finanziamento appunto alla sanità e noi ci auguriamo che sia così.
Speriamo.
E sempre parlando appunto di economia, parliamo di come il Corriere parli di contratti statali, più smart working e welfare ai giovani, e quindi appunto di come si cerchi di incrementare lo smart working per coinvolgere i giovani.
Sì, coinvolgere di più i giovani che comunque sono sempre attaccati ai dispositivi elettronici e questo potrebbe fare estremamente comodo.
E appunto si richiede un incremento dello smart working, ma anche un incremento salariale, e i sindacati hanno fissato una manifestazione per il 18 ottobre proprio per richiedere queste cose, per sottolineare queste necessità
e per avere un piano di assunzioni.
E quindi si parla proprio di come ci sia l'intenzione di appunto portare avanti questo progetto. Adesso ascoltiamo 8 miliardi di persone di Fra Quintale.
Tu mi parli, io ti guardo, come se fossi su un altro pianeta. Siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti. Puoi confondere anche gli altri, sì, ma non me. Che potrei scriverti occhi chiusi come il mio nome. Persone che vuoi, come se nulla fosse. Ho il viso aperto, pieno di tagli. Non è un cielo stellato, ma i miei denti a terra. Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano, un incidente in bici contro un carro armato. Oh, e tu sei bravo a farmi male, a farmi la guerra, a dimenticarmi a casa quando sei di fretta. E se ti stringo forte i polsi è per tenerti qui, per vedere se sei ancora viva quando sei fredda. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Tu mi parli, io ti guardo e prendo il volo sopra questa sedia, perché ho problemi di attenzione ben oltre la media. Stavo in missione nello spazio, ma abbiamo un problema. Posso sbagliare tutti quanti, sì, ma non te. Sei programmata per risolvere la confusione, per far sembrare così stupide le mie parole quando cerco di tenerti qui. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. E poi finisce sempre così, che poi finisce sempre sì, e poi finisce sempre così, non ci si vuole più bene. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei
conoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone.
Sono le 13.45, bentornati a Breaking Yulm e ora parliamo di cosa succede a Milano. Innanzitutto parliamo della Milano Digital Week, un evento di riferimento per i temi della transizione digitale ed è rivolto sia ai cittadini sia alle imprese. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura digitale che è indispensabile per migliorare la qualità di vita e la qualità di lavoro.
Ci saranno appunto 5 giornate di questa manifestazione che sarà dal 10 al 14 di ottobre e il filo conduttore sarà nuovo linguaggio della città tra intelligenza artificiale ed espressioni umane. Quindi ci sarà proprio una sottolineatura sul fatto che dell'avvento dell'intelligenza artificiale, di come appunto la cultura digitale,
le nuove tecnologie,
esatto, di come stia come faccia sempre più parte della nostra quotidianità, della nostra vita di tutti i giorni. E si è scelto di dividere gli eventi e le manifestazioni di questa Milano Digital Week in 6 track tematici per appunto dividere gli eventi in modo che siano più chiari, più riconoscibili, più accessibili a tutti. E questi 6 track tematici sarebbero il digitale per le imprese, la cittadinanza digitale, le smart city, tecnologie, cultura e intrattenimento e lavoro e formazione.
Tutti eventi gratuiti.
Esatto. E sullo stesso filone c'è la Milano Wine Week, questa settimana appunto un altro evento che accade a Milano in queste settimane, che si svolgerà dal 5 al 13 di ottobre e avrà anche questa Wine Week un focus
sui giovani
appunto e sul futuro, quindi si cercherà di coinvolgere nuovamente le nuove generazioni che sembrano essere sempre un po' meno interessate
al vino
sì. E sempre magari più interessati a nuovi drink, nuovi cocktail,
alcol super alcolici, comunque alcolici che ci sono in discoteca.
Quindi il focus è proprio quello di cercare di coinvolgere nuovamente i giovani e in particolare si è organizzata questa serata chiamata One Wine Night.
Sì, una serata esclusiva che combina la degustazione di vini con la musica elettronica e la location scelta quest'anno sono i dazi dell'Arco della Pace, ovvero un'area interattiva di degustazione, varie attività che rendono il mondo del vino ancora più accessibile anche ai meno esperti e ai giovani che comunque vogliono avvicinarsi a questa cultura.
Quindi c'è proprio il tentativo di coinvolgere chiunque, anche i meno esperti, chiunque abbia la voglia di avvicinarsi a questo mondo anche magari per la prima volta, questa è sicuramente l'occasione perfetta.
Sì, esatto,
diciamo.
Con masterclass, eventi, esperienze immersive.
Esatto, non ci sarà solamente questa serata di cui abbiamo parlato, ma ci saranno molti eventi, manifestazioni a cui si può partecipare per avvicinarsi a questo mondo, scoprire di più e magari innamorarsene.
Esatto.
E ci sarà anche un altro evento a Milano.
Il mercatino Flag Market, un mercatino del handmade e artigianato di qualità. Questa è una nuova edizione perché le successive edizioni sono sempre state fatte a Milano. È un mercatino, sono diversi mercatini, un mercato gigantesco e noi sappiamo come i mercatini abbiano preso molto piede tra noi adolescenti ultimamente su Instagram,
esatto,
su TikTok.
Esatto, ultimamente si cerca proprio di promuovere l'artigianato e magari rinunciare alle grandi marche.
Esatto.
E questa è sicuramente un'iniziativa che partecipa a appunto promuovere questa cosa e questo mercatino si terrà in via Angelo Mosso 3 e ovviamente è gratuito, è un evento che si svolge all'aperto e
avrà musica con il DJ set di Fotonica dalle 16 alle 18.30 e il live di Maladè alle 17.30
e adesso ascoltiamo AM degli One Direction.
Won't you stay till the AM? All my favorite conversations always made in the AM. Yeah, yeah. Feels like this could be forever tonight. Break these clocks, forget about time. There could be World War III going on outside.
You and me were raised in the same part of town. Got these scars on the same ground. Remember how we used to kick around, just wasting time. Won't you stay till the end? All my favorite conversations always made in the end. Cause we don't know what we're saying. We're just swimming round in our glasses and talking out of our asses like we're all gonna make it. Yeah, yeah. Feels like this could be forever right now. Don't wanna sleep cause we're dreaming out loud. Trying to behave but you know that we never learn how. You and me were raised in the same part of town. Got these scars on the same ground. Remember how we used to kick around, just wasting time. Won't you stay till the AM?
State ascoltando Breaking Yulm su Radio Yulm, sono le 13:52 e adesso parliamo di meteo. In particolare parliamo dell'uragano Kirk che giovedì lambirà il nord Italia. E Kirk è un uragano che è partito dall'Atlantico il 29 settembre e grazie a delle condizioni favorevoli si è intensificato, però fortunatamente non toccherà terra come un uragano, infatti è stato rinominato ex uragano. Secondo le previsioni di Meteo Svizzera, Kirk ha raggiunto la regione della Galizia in Spagna proprio questa mattina
e si prevede che si sposterà attraverso il Golfo di Biscaglia verso la Francia occidentale. Porterà con sé anche molta umidità e in alcune zone causerà forti precipitazioni. È probabile che il nord della penisola iberica, quindi la Spagna, in particolare venga colpita da tempeste e lo stesso vale per le valli orientali dei Pirenei e della Francia occidentale.
L'unica cosa che resta da capire è come sarà la velocità del vento, ci auguriamo che non sia forte, non sia devastante, ma restiamo appunto in attesa di capirlo. Sappiamo però con certezza che tra oggi e domani nelle regioni del nord d'Italia sono attesi degli acquazzoni, dei temporali anche di forte intensità e quindi il grosso del maltempo è previsto per domani in Italia, quindi insomma non dimentichiamoci l'ombrello domani.
E infatti parliamo proprio di maltempo al nord, continua l'ondata di maltempo che sta colpendo alcune regioni italiane. Oggi la situazione dovrebbe essere in miglioramento, come possiamo vedere c'è abbastanza il sole e il meteo ci ha concesso una tregua, ma sono ancora attesi temporali, pioggia intensa al centro-sud, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul Triveneto. Sulla parte del Veneto, allerta rossa per rischio idrogeologico e giovedì una nuova perturbazione dovrebbe interessare inoltre il nord Italia.
Sì, infatti, quindi parlavamo di un leggero miglioramento di oggi, ma in realtà poi non durerà molto, perché domani sarà di nuovo peggio di oggi. E quindi appunto c'è questo maltempo generale sul nord. Parliamo di Liguria, parliamo di Toscana. In Liguria in particolare è stata segnalata una frana a Masone e alcune abitazioni sono addirittura rimaste isolate proprio a causa di questa frana. Però per fortuna, nonostante l'isolamento, le abitazioni non sono state coinvolte in maniera diretta, appunto.
E parliamo anche dell'allerta meteo in Toscana, dove nella giornata di ieri le esondazioni hanno causato disagi nella popolazione. I vigili del fuoco inoltre hanno dovuto prestare proprio intervento per il salvataggio di due persone che in Toscana erano rimaste bloccate in un podere privato.
Sì, quindi insomma parliamo di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma in realtà vediamo che ci sono state anche diverse appunto frane, esondazioni.
Esatto.
Quindi
infatti,
in realtà questo miglioramento è relativo, diciamo.
Infatti ha esondato il fiume Lambro, ieri alle 14.15 ha iniziato l'allagamento del quartiere di Ponte Lambro.
E quindi appunto ricollegandoci alla notizia di prima dell'uragano Kirk, vediamo come appunto ci siano state diverse conseguenze portate da questo uragano, insomma le condizioni meteorologiche in generale. Parlando invece però di non più di pioggia ma di caldo, parliamo di come questo settembre sia stato il secondo settembre più caldo della storia, quindi appunto settembre 2024 il secondo più caldo della storia.
Sì, infatti la temperatura media globale ha raggiunto i 16,7 gradi con un aumento significativo rispetto ai livelli preindustriali.
E questo appunto è dovuto al fatto che ci sia in generale un innalzamento delle temperature con il cambiamento climatico, e quindi appunto è stato registrato il secondo settembre più caldo della storia. Adesso ascoltiamo Sky Full of Stars dei Coldplay.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
I don't care, go on and tell me
Couple of Stars, Goldplay. Bentornati a Breaking Ulm, sono le 14, siamo qui con
Giorgia
e Sara e ora vi terremo compagnia per l'ultima parte del nostro programma.
E vi parliamo appunto di quello che sta succedendo alla Ulm, quelli che sono gli eventi. E vi diciamo di come lo Ulm Sport Day sia stato cancellato
a causa del maltempo.
Esatto, e sia stato rimandato a una data che è da destinarsi, e quando avremo più notizie ve lo faremo assolutamente sapere. Vi ricordiamo che il 16 ottobre sarà la giornata dedicata alla donazione del sangue
dell'Avis.
E non dimentichiamoci del festival Sogni Elettrici che si sta svolgendo in questa site, settimana, sì. In cui appunto è possibile partecipare. Ma dopo avervi raccontato appunto di quello che succede alla Ulm, torniamo a parlare di quello che sta succedendo a Milano in generale. E parliamo della grande apertura della linea M4 della metro.
Sì, infatti sabato 12 si terrà l'inaugurazione di 13 nuove fermate da San Babila fino al capolinea San Cristoforo. E si tratta quindi di 13 nuove fermate per un totale di 21. Nonostante la M5 sia stata costruita prima della M4, la M5 è la lilla, esatto. Il progetto della M4, la blu, era stato approvato prima e per questo si chiama così.
Quindi appunto diciamo un po' confusionario il fatto che la M5 abbia appunto un numero più alto,
esatto,
della M4, ma sia stata appunto inaugurata prima, però perché il progetto della M4 appunto era stato approvato prima della M5.
Esatto, e come la M4 i treni non hanno un conducente perché sono dotati di un sistema di guida automatica.
Esatto, esattamente. E la banchina inoltre della discesa e della salita è più sicura appunto perché è separata dai binari e quindi appunto si garantisce una sicurezza maggiore.
Sì, per le persone, l'incolumità.
E questa inaugurazione rappresenta un aumento della rete del 34% in 10 anni, quindi un ritmo di sviluppo tra i più alti di Europa, secondo quanto indicato sulla pagina online che è appunto dedicata alla nuova linea dell'ATM. E quindi appunto vediamo di come ci siano questi sviluppi, di come Milano continui a crescere, ad andare avanti. Abbiamo parlato, sì, degli eventi che ci saranno appunto in queste settimane. Abbiamo parlato di questa inaugurazione della M4, abbiamo parlato anche degli eventi che...
Sì, come appunto... la One Week, la Digital Week, che ci saranno in questo periodo.
Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, ci vogliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano, seguirò fino di lana. Ma la mano torna, occhio con l'amore in bocca.
Questo è Breaking Yulm su Radio Yulm, sono le 14.06, io sono Giorgia.
Io sono Sara.
E oggi abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato degli eventi che stanno succedendo o stanno per succedere
a Milano
in questo periodo. Abbiamo parlato del tempo, delle condizioni meteo, dell'uragano Kirk, del maltempo al nord. Abbiamo fatto un quadro generale di quelle che sono appunto le condizioni meteo e vi abbiamo anche parlato di quelli che sono gli eventi che stanno accadendo, accadranno alla Yulm, quindi appunto in questa università. E a seguire rimanete con noi perché ci sarà Auditorium, il programma di cultura che appunto che vi parla di cultura con Giorgia, Rebecca e Sofia e quindi Breaking Yulm torna domani e grazie per essere stati con noi e vi salutiamo.
So I'll give a hoot what you do say, girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something.